11:49, di nuovo qui Sergio Savoia, Dani Rauseo per un'altra parte di questa mattinata di Rete 1. Dopo Lingua Nostra, eccoci a Ci Sentiamo Venerdì, che
sì,
torna.
Non vorrei far notare che tu è la terza trasmissione
sì,
questa
mattina. È un caso. Però Lingua Nostra è nata proprio da Ci Sentiamo Venerdì, da una sollecitazione certo, che è arrivata in questo appuntamento del venerdì a mezzogiorno.
Assolutamente sì, da più di una sollecitazione, mi scuso, in realtà, perché più persone ci hanno detto sì, ci piacerebbe sentire una trasmissione sulla lingua italiana e come dicono a Napoli, dalla Dallas spez puro metal, quindi a furia di insistere,
anche a Patantuono lo diceva,
a furia di chiedere, ma in realtà sì, non avete dovuto chiedere molto perché aspettavamo solo la scusa per fare questo programma che ci piace tanto, Lingua Nostra, e quindi ecco, è una delle cose che sono nate, dei suggerimenti che abbiamo preso dalla trasmissione Ci Sentiamo Venerdì.
Sì, dove potete fare domande su tutta la RSI, non certo, solo sulla Rete 1, sulla radio, ma posso partire proprio con una domanda che era arrivata in un'occasione quando abbiamo lanciato Lingua Nostra. Renata dice: potete parlare di quel linguaggio da giornalisti o politici alle nostre latitudini, i borghi del Ticino, Ferragosto, la Pasquetta, la gita sì, fuori porta. In effetti Ferragosto e Pasquetta sono terminologie più, diciamo, dell'italiano d'Italia.
Sì.
E alle nostre latitudini è proprio un po' troppo ampio, direi.
Sì, diciamo che alle nostre latitudini non vuol dire quello che pensiamo noi,
esatto,
perché la latitudine la condividiamo, quella sì, dove ci troviamo noi, con un sacco di altre persone sì, nel mondo.
Wisconsin, Ontario.
Tutti quelli che stanno alla stessa altezza, diciamo, sì, del pianeta condividono la nostra latitudine.
Sì, quindi tu lo dici per dire dalle nostre parti, ma non è quello.
Sì, non vuol dire dalle nostre parti, effettivamente. Però è quel linguaggio che si utilizza, che si fossilizza un po' e che si utilizza senza pensarci su tanto. Quando si dice in quel di Bellinzona, che viene da un periodo in cui quel di Bellinzona era il contado della città, oggi diciamo Bellinzona. Quando si dice presso il LAC, presso il Palazzo dei Congressi, vorrebbe dire lì vicino.
Sì.
Dite nel Palazzo dei Congressi. Il tentativo di essere eleganti colpisce anche i nostri giornalisti, i nostri animatori, i nostri speaker, e non lo si è eleganti, la semplicità è elegante. Quali erano gli altri rilievi invece che ci faceva la signora nel suo
Ferragosto
messaggio?
E Pasquetta, i borghi del Ticino.
Ok, Ferragosto e Pasquetta, è vero che la Pasquetta, o soprattutto quello che si fa in Pasquetta, la gita fuori porta sì, a Pasquetta, è una tradizione molto italiana e non è una tradizione molto diffusa nella Svizzera italiana o nella Svizzera in genere, evidentemente. Così come è vero che la festa dell'Assunta, che viene chiamata Ferragosto, è molto sentito in Italia, ma è anche vero che noi parliamo una lingua che è l'italiano, che è parlata da mezzo milione di persone in Svizzera e da 60 milioni di persone in Italia, quindi è inevitabile che i 60 milioni abbiano un effetto sullo standard che non è paragonabile a quello che abbiamo noi, sì, che siamo molti di meno. Quindi non mi scandalizzerei, a meno che non si tratti proprio di errori specifici che non riconoscono la specificità sì, di situazioni che noi vogliamo descrivere per la Svizzera e per le quali magari utilizziamo parole che invece non sono, non rispecchiano il nostro, sì, il nostro vivere. Però chiamare Ferragosto il Ferragosto non mi sembra una cosa che sia particolarmente scandalizzante, anche se il Ferragosto in Svizzera significa, almeno una volta significava, anche quando si arrivava in cima,
bravo,
alla costruzione della casa.
Quando arrivavi al tetto,
e allora
festeggiavi Ferragosto.
Esatto, qua si metteva la piantina.
Sì, io l'ho fatto.
Quando sei arrivato al tetto della casa,
sì,
hai
sì,
fatto il Ferragosto, che è la festa di chiusura, cioè di conclusione dell'espansione verso alto, sì, della struttura della casa. Mettiamo una pianta di solito sulla...
E così ho fatto.
E così hai fatto. In Italia si mette la bandiera italiana.
Ah, vedi.
Non so se lo chiamino Ferragosto, quello non credo. È un po' strano, è un elvetismo l'utilizzo, sì, della parola, un elvetismo semantico.
Ci Sentiamo Venerdì prevede la vostra grande partecipazione, quindi i contatti ve li ripetiamo. 076 321 11 13 per mandare i vostri messaggi, oppure potete telefonarci allo 0848 03 08. 08, domande e osservazioni diverse sulla RSI. Qualcuno ci chiede, si dice il meteo o la meteo?
Allora, anche qui c'è una differenza tra Italia e Svizzera. Da noi è più diffuso dire la meteo e in Italia invece si dice il meteo. Mm-hmm. Non, nel senso, la Treccani e la Crusca accettano entrambi. Un po' la differenza che c'era tra il mail e la mail. Nel frattempo la mail ha vinto, quindi mm-hmm. la versione italiana sì. ha vinto. Anche qui da noi si tende a dire ormai sempre più la mail piuttosto che ti scrivo un mail, ti scrivo una mail. Questo per il motivo che abbiamo detto sopra, una questione di numeri. Lo standard dell'italiano è evidentemente quello d'Italia. Noi parliamo un italiano un po' diverso, che ha una sua dignità, che rispecchia anche la differenza istituzionale, nazionale, il contatto con le lingue, le altre lingue nazionali, soprattutto il francese e il tedesco. Però, ecco, non è che parliamo un italiano sbagliato. In alcuni casi, evidentemente, la meteo ha meno trazione del meteo per il semplice fatto che è utilizzata da molte meno persone.
Sì, allora avevamo comunque delle domande in sospeso dall'ultima puntata di Ci sentiamo venerdì. È possibile ancora vedere la RSI all'estero? Ci chiedeva Cookie.
Sì, è possibile vedere la RSI all'estero. Ci sono vari sistemi e ci sono delle limitazioni. Una delle possibilità è utilizzare, diciamo così, l'offerta online, quindi andare sul nostro sito, utilizzare la nostra app. È possibile vedere e sentire i nostri programmi. Naturalmente ci sono delle limitazioni perché alcuni programmi sono, come si dice, geolocalizzati, vale a dire sono consumabili, sono utilizzabili, fruibili soltanto sul territorio svizzero per una questione di diritti essenzialmente. Se noi compriamo i diritti di un film, per esempio, compriamo i diritti per la diffusione di questo film in Svizzera. Non abbiamo i diritti per la diffusione di questo film in Francia, per esempio. Quindi se siete in Francia, questo film è criptato,
geolocalizzato.
No? Geolocalizzato per la Svizzera e non lo vedete. Per quello che riguarda i nostri prodotti, per esempio questa trasmissione dove noi semplicemente parliamo utilizzando cose di cui abbiamo i diritti, cioè le nostre voci, questo invece è consumabile ed è fruibile anche all'estero. È fruibile all'estero anche la televisione per via satellitare, con un pochino di limitazioni, nel senso che la tesserina che serve per poter guardare la televisione al satellite è in vendita solo in Svizzera a persone residenti in Svizzera, per lo stesso motivo, per una questione di diritti, perché altrimenti saremmo costretti a pagare i diritti per ogni programma che facciamo per 300-400 milioni di persone e non per 9 milioni di persone.
Non sarebbe sostenibile.
Costerebbe molto di più in sostanza.
Hans Ruedi ci manda un messaggio. Ho guardato delle tappe del Tour de Romandie in registrazione, credo intenda in replica, sì. Ma due volte la registrazione è terminata prima dell'arrivo dei corridori. Sono rimasto col naso in mezzo alla faccia. Come mai succede? Ora non abbiamo il dettaglio di quali.
Non sappiamo come mai è successo quella volta,
esatto,
lì.
Esatto.
Possiamo ipotizzare che ci fosse, che la replica fosse, sia stata interrotta perché iniziava un altro programma, sì. e l'altro programma probabilmente non poteva aspettare. Se si trattava della 2, dove noi abbiamo prevalentemente programmi di tipo sportivo, è possibile che iniziasse un altro evento live che non poteva aspettare. Siccome l'evento che si stava guardando era in replica, si è data priorità all'evento live, che mi sembra una scelta giusta. Spesso è possibile rivedere anche in questo caso una tappa del Tour de Romandie andando sull'app e tornando indietro utilizzando il cosiddetto catch up, cioè la possibilità di recuperare la visione o l'ascolto di un contenuto.
Ci scrivono ancora a proposito di meteo, o la meteo o il meteo. Pensavo piuttosto, ci scrive Monica, il meteo e la meteorologia, o il bollettino meteorologico, quindi il meteo, o la previsione meteorologica, la meteo, e per questo magari.
Sì, esatto, questo è esattamente il motivo per cui da una parte si è andati verso la meteo, quindi probabilmente l'informazione o la meteorologia, dall'altra verso il meteo, cioè il bollettino meteorologico. Non c'è né giusto né sbagliato, è una questione di uso. C'è chi mi segnala che devo pagare 5 franchi,
esatto,
per aver detto speaker.
Stavo per dirlo anch'io, ormai è diventata una punizione, sì, una multa.
Speaker però è il termine tecnico che si usa in questo caso, quindi è un anglicismo, anche perché parlatore suonerebbe male. Noi usiamo animatore, ma il termine è un po' radiofonico che si utilizza. Ce ne sono molti di anglicismi nel nostro linguaggio tecnico.
Conduttore o conduttrice radiofonica si possono usare.
Sì, certo.
Forse questo è un tema che avevamo già affrontato, ma Giovanna ci dice: vorrei chiedervi se non è possibile mettere i nomi degli ospiti che invitate, non tutti li conoscono e trovo interessante sapere con chi si interagisce. Ora credo si riferisca ai sottopancia, così li chiamiamo, nelle trasmissioni in video, quindi magari anche qui alla radio. Ovviamente questa è la radio in TV e non abbiamo i sottopancia degli ospiti, siamo abituati a parlare ricordandolo ogni tanto mentre intervistiamo la persona.
Sì, quando guardate la radio in TV dovete immaginare che è sempre radio, quindi noi facciamo radio e la TV, diciamo, in questo caso si limita a riprenderci.
Sì.
È anche un motivo, un modo per risparmiare un po' sui costi, perché occupiamo, diciamo, l'antenna senza dover acquistare prodotti nuovi. È anche qualcosa che il nostro pubblico gradisce, perché sappiamo che la radio in TV viene fruita in maniera abbastanza importante. Naturalmente mancano alcune cose a cui si è abituati quando si guarda la TV. Tra queste ci sono le sovraimpressioni, o come le chiamiamo noi, i sottopancia. Mm-hmm. Per fare questo, per sottopancia, è, diciamo, bisognerebbe comunque investire qualche soldo per fare in modo che questo funzioni come funziona in TV, ed evidentemente è stato ritenuto che non fosse necessario, anche perché noi siamo abituati a ridire i nomi degli ospiti molto regolarmente.
Vero. Vero. 12.03, ci sentiamo venerdì anche in questa prossima mezz'ora. Ricordiamo i nostri numeri di contatto: 076 321 1113 per i messaggi, 0848 03 0808 per telefonarci e chiacchierare con noi.
Assolutamente. Allora, domanda che arriva è: quanto ancora durerà la trasmissione Ci sentiamo venerdì? Qualcuno che è interessato a sapere se siamo eterni o se abbiamo anche noi la scadenza come uno yogurt.
Abbiamo la scadenza come lo yogurt,
esatto,
perché
diciamo, le cose,
diciamo che andremo avanti fino a venerdì 19 giugno, quando poi cambieremo un po' la programmazione per il periodo estivo.
Sì, e sapete che abbiamo due palinsesti, effettivamente un palinsesto invernale e un palinsesto estivo, e che andiamo un po' dietro all'anno scolastico ticinese, e quindi a metà giugno, più o meno il 19, come diceva Danny, cambieremo un po', metteremo i vestiti leggeri, facciamo il cambio di armadio sostanzialmente, quindi avremo anche questa trasmissione andrà in pausa.
Mm-hmm. Vorrei capire perché, dice Dario, vorrei capire perché ogni volta che aziono il fermo immagine esce sullo schermo un'immagine pubblicitaria che non sparisce più. Così diventa impossibile osservare la sequenza che interessa nel dettaglio.
Allora, io non sono preparato per rispondere a questa domanda, ma immagino che possa avere a che fare con una questione che ha fatto, diciamo, un po' discutere e ha fatto anche scrivere a alcuni ascoltatori, alcuni spettatori, a noi, il fatto, per esempio, che nel consumo televisivo online, quindi non in diretta alla TV, ma quando si consumano programmi in modalità replay, quindi guardo un programma dopo che è andato in onda in diretta, ora non è più possibile, per esempio, saltar via la pubblicità.
Sì, che sono altre sollecitazioni che sono arrivate anche da Claudio, dice non è più possibile saltare la pubblicità quando si guardano programmi in streaming.
Sì. È una cosa che ci è stata rimproverata anche perché la SSR a suo tempo aveva detto che non avrebbe introdotto questa possibilità per i propri programmi. Addirittura il collega Alberto Andreani aveva intervistato, credo il 19 febbraio del 2022, uno dei nostri portavoce, Edi Esterman, che aveva assicurato che l'azienda non avrebbe introdotto questa novità, come invece all'epoca si apprestavano a fare le private. In realtà poi questa cosa è stata fatta, l'azienda di recente ha riconosciuto, ha deciso che si sarebbe allineata a quello che già facevano le private, quindi la pubblicità nella replay TV, chiamiamola così, nella televisione che è possibile rivedere, è diventata da novembre 25 una soluzione condivisa a livello generale in Svizzera. E la misura, la ragione dietro questa misura, che non vuol dire che sono d'accordo, semplicemente la ragione dietro questa misura è che c'è un forte aumento del consumo in differita, quindi sempre più gente guarda i programmi dopo che sono andati in onda in diretta. Probabilmente uno dei motivi era anche che si poteva saltare la pubblicità. Gli spot quindi sono inseriti all'avvio, durante le pause, quindi quando si mette in pausa, e quando l'utente avanza rapidamente nel programma, con ritorno diretto al contenuto. Un po' il modello che si vede un po' su YouTube, per intenderci. Questo, secondo il settore, serve a compensare in parte almeno il calo della pubblicità televisiva tradizionale, perché la gente guardava il programma anche solo con un replay di pochi minuti e quindi saltava lo spot, saltava il break pubblicitario. E quindi l'idea è che tramite questo sistema si rafforzi il mercato audiovisivo svizzero. Molta pubblicità parte, diciamo così, dalla televisione tradizionale e va verso, appunto, diciamo, vettori online o modi di consumo come quelli, appunto, di YouTube. L'implementazione tecnica di questa misura è garantita dai principali distributori, tra cui Swisscom, Sunrise, Quickline, Salt, Zattoo e Teleboy. quando i nostri programmi sono su quei distributori lì, anche noi, evidentemente, se tentate di mettere in pausa un nostro programma o andare velocemente avanti per saltare il break pubblicitario, anche noi non ve lo faremo fare. Quindi questa è un po' la politica che adesso è stata applicata per tutti i contenuti che vanno in replay, quindi compresi quelli della SSR.
Sì, abbiamo una telefonata, credo Rossano, pronto?
Buongiorno.
Buongiorno Rossano.
La cosa della pubblicità l'ho detta io settimana scorsa, in effetti mi sono accorto anch'io riguardando sotto sopra che ogni pausa mi usciva una pubblicità, ma quello ho capito che era dovuto allo stesso motivo.
Sì, 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 questo è il motivo, non è una roba particolarmente piacevole per chi guarda la TV, ma tant'è. Faire avec, come dicono i francesi.
Su YouTube c'è un trucchetto, comunque.
Sì.
Non ve lo dico.
No, perché magari è illegale, quindi esatto. Non diciamo.
No, non è illegale, assolutamente. Bisogna sapere usare i tasti della tastiera.
Ok, va bene.
Dopo, per la trasmissione che fate qui sull'italiano,
sì. Posso
fare un bel puntatone sul, come si chiama, quando uno usa sarebbe al posto di forse.
Ah, il congiuntivo e il condizionale, sì, è quello un grande tema.
Anche nei vostri intervistatori del quotidiano, spesso, sia l'intervistatore ma anche l'intervistato, ma non in diretta, magari registrata, sparano dentro queste
sì.
cose fastidiose per le orecchie, no?
Sì.
E poi farei un altro bel puntatone, cioè
le puntate sono sempre lunghe uguali, non facciamo il puntatone, comunque ho capito il concetto.
Ho trovato il suo nickname, signor Savoia, lo spiegone.
Sì, sì,
è vero, spiegone, è vero, lo spiegone, è vero.
Sì.
No, sarebbe interessante fare una puntata su i vari inglesismi,
sì.
cioè uguale la parola in italiano o le parole in italiano, perché ci sono.
Assolutamente,
poi se
avete
più di una, diventano due, non ci interessa. No.
Assolutamente, infatti noi parliamo di inglesismi o anglicismi non necessari, ci sono dei casi in cui effettivamente, ma questo vale per l'inglese, il francese e il tedesco, in cui la parola in inglese non ha un vero equivalente in italiano, per esempio, pensiamo a mouse, no? Nessuno direbbe il topo del computer, diciamo mouse, ormai è entrato in italiano, è diventata una parola italiana, ma ci sono dei casi in cui invece gli anglicismi sono inutili o servono un po' per farsi vedere o farsi belli. Ecco, è vero che è un buon suggerimento, potremmo fare, credo anzi che l'abbiamo anche già pianificata, di fare una puntata dedicata un po' a questo, cioè come sostituire anglicismi o forestierismi, come vengono chiamati in generale, quindi l'utilizzo
però
di parole.
Gli anglicismi in informatica, come dice lei, i francesi dicono suri.
Certo, anche noi diciamo tastiera, non diciamo keyboard, diciamo stampante, non diciamo printer, ma per qualche motivo misterioso, quando si sono cominciati a tradurre, il mouse è arrivato negli anni 80, si vede che alle persone che hanno deciso di tradurre, di lasciare mouse e non tradurlo, faceva un po' strano, quindi persone di cultura italiana, avere un topo sulla scrivania, e si è deciso che mouse rimaneva mouse, che è facile da dire. No?
Può anche andare, però mi faccio un altro esempio, perché mouse è troppo facile.
Sì, no, ce ne sono a bizzeffe di esempi, no? Per cui non è location, per esempio. Location è un esempio classico.
Si usa.
Oppure una call. Ho fatto una call, per dire, una telefonata di lavoro, di solito con Zoom o con Teams.
O anche solo sport e bar. Sono...
Sì, sì, sport e bar ovviamente sono italianizzati. Ma ho fatto una call, vuol dire non ho fatto una telefonata, non ho fatto una conferenza telefonica, esistono, ma ho fatto una call. Oppure location, per dire, è una bella location, quel ristorante è in una bella location, per dire in un bel posto, in una bella posizione. Ecco, questi sono casi in cui l'anglicismo proprio è inutile, non serve e andrebbe evitato.
Quella giusta l'ha detta, posizione.
Sì, certo, c'è quasi sempre la posizione, perché l'italiano è una lingua molto completa.
I francesi in questo campo sono molto più bravi.
E i francesi traducono tutto,
sì. Allora, francese è così, traducono tutto ufficialmente, poi quando si sente il francese parlato, eccetera, eccetera, l'inglese è molto presente, infatti è l'eterna lotta dell'Académie Française, che credo anche loro su certi ambiti potrebbero diventare meno normativi.
Io ricordo, sì. Qualche anno fa una mia amica francese, il suo videoregistratore era scritto in francese, non c'era play.
Sì.
C'era riproduzione, eccetera, eccetera.
Sì, dopo naturalmente, e poi direi che questo è il tema però per quell'altra trasmissione, naturalmente si tratta un po' di standardizzare, scrivere on e off sugli apparecchi, ormai è uno standard internazionale. Io avevo un apparecchio dove c'era scritto acceso negli anni 70, quindi oggi naturalmente si usa on, che è la parola, e oltretutto anche il vantaggio di essere molto breve, la parola riconosciuta in tutto il mondo. Un po' bisogna arrendersi, però ci sono dei casi in cui prima di arrendersi bisogna opporre una strenua resistenza, quando... come location, posizione, va benissimo.
Ma io quando sento know-how, cioè sì, conoscenza,
competenze, bisogna... certo, c'è un modo di dire know-how.
Un signore di 70 anni non sa manco cosa vuol dire.
Sì, ma poi anche se lo sapesse non è un buon motivo per utilizzarlo quando ci sono conoscenze e competenze in italiano, sì, che sono delle parole bellissime.
Grazie Rossano.
Grazie Rossano, buona giornata. Buona giornata, andiamo avanti invece con le domande che arrivano.
Sì. Allora, qualcuno ci dice che la ricezione sulla radio DAB, in particolare Matilde da Zurigo, dice da una settimana perde spesso il contatto con le vostre trasmissioni per alcuni secondi. Ora, grazie della segnalazione, riferiremo a chi si occupa appunto della questione. Ogni tanto può capitare, insomma, sappiate che con la radio DAB, quando si perde leggermente il segnale, si spegne proprio il suono, quindi non è un fruscio che si sente, ma si spegne il suono, quindi magari è la ricezione che non è ottimale. Però riferiamo di questo problema, segnaleremo e vedremo se si può fare qualcosa da qui.
Tornando alla pubblicità, c'è una signora che ci ha scritto chiedendoci quanto guadagna la RSI dalla pubblicità. È un dato che io non ho con me in questo momento, e prendo un impegno solenne ad andare a cercare questo dato appena possibile. Abbiamo sicuramente dei rapporti operativi che perlomeno contengono il dato a livello nazionale, quindi a livello nazionale si sa che abbiamo i dati dei ricavi commerciali, eccetera, eccetera. Diciamo così, la suddivisione di questi ricavi a livello di singole unità aziendali, in questo caso della RSI, io non l'ho in questo momento davanti a me. Probabilmente a livello nazionale si tratta di circa 200 milioni all'anno di ricavi commerciali, ma è una cifra che preferirei verificare prima di dire sciocchezze in diretta radiofonica e televisiva alla nazione. Quindi teniamocela lì, la settimana prossima ci torniamo su.
Sì. Una domanda così un po' strana, ma che ci permette di fare qualche riflessione. Marco dice: chi sceglie il colore delle maglie dei calciatori per le partite trasmesse in TV? Io sono daltonico e mi sembra che questo problema non venga considerato.
Ok, non le sceglie la TV.
Non le sceglie la TV.
Le scelgono le squadre,
esatto,
assolutamente.
Quando c'era solo la televisione in bianco e nero, ovviamente anche le squadre e le società tendevano ad avere colori delle maglie molto distinti tra loro. Io so questa cosa. Poi con l'avvento del colore, ovviamente anche le società sportive si sono adattate.
Sì, certo, col bianco e nero una maglia rosso-nera e una maglia rosso-nera-azzurra assomigliavano. Adesso non è più così, ma comunque le squadre hanno anche due o tre maglie differenti a seconda di se giocano in casa, se giocano fuori. Questo però è una scelta esclusiva delle squadre di calcio ed eventualmente della federazione, ma sicuramente la SSR non ci mette naso.
Sì.
Quindi non è né merito né colpa nostra. Ci segnala Stefano Ferrando, uomo assolutamente sul pezzo: pensate al problema del pallone arancione in Serie A, grande polemica. Io non ho nessuna idea di che cosa sia il problema del pallone arancione.
Adesso
in Serie
A ce la spiegherà lui.
Ma mi fido di Stefano Ferrando.
Aurora dice: si può salvare una trasmissione sulla radio?
No,
tecnicamente dipende dall'apparecchio, perché se uno ha uno stereo, volendo, potrebbe registrarla.
Allora, però è anche vero che se avete la nostra app Play RSI, per esempio, sul telefonino, c'è la possibilità di tornare indietro fino a 6 ore per riascoltare un programma, riascoltare la diretta, qualsiasi programma. Ci sono anche molti programmi che sono resi disponibili per essere fruibili in qualsiasi momento. Per esempio questo programma e anche il programma che l'ha preceduto e quello che l'ha preceduto, per esempio il programma Lingua Nostra, è possibile consumarlo, abbonarsi addirittura, quindi si ricevono le notifiche tramite telefonino, tramite tablet, eccetera eccetera, per poi consumarlo quando si vuole. Quindi non si possono proprio salvare tutte le trasmissioni, ma si possono riconsumare, rifruire, e in questo caso si possono salvare sul telefonino.
C'è la spiegazione del pallone arancione: l'arancione sul verde del campo non si vede per un daltonico in TV.
Ecco,
questa è la polemica grafica che era emersa sul pallone arancione e non bianco, bianco e nero, eccetera, eccetera.
Sì, bene, questo vedi, abbiamo, io ho imparato qualcosa, mi sento
anch'io
un uomo leggermente migliore su questa questione. Naturalmente, tornando un attimo alla questione della pubblicità, sì. Mentre aspettiamo altri suggerimenti e altre sollecitazioni, il tema della pubblicità nel mondo dei media oggi è molto importante, perché c'è stato e c'è tuttora un grosso spostamento da quelli che sono i media tradizionali, quindi radio, televisione e giornali, verso i media, chiamiamoli nuovi, anche se non sono più nuovi, quindi media online. Quindi pensate ai siti, ma soprattutto ai social media, quindi Facebook, Instagram e quant'altro. Molta parte della pubblicità si sposta da un medium all'altro, e si sposta anche dal mercato nazionale al mercato internazionale. Considerate che buona parte di questi nuovi media sono basati negli Stati Uniti, non sono svizzeri. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che i soldi, diciamo così, l'investimento pubblicitario che le aziende fanno per farsi pubblicità, invece di rimanere in Svizzera come era fino a 20-30 anni fa, va all'estero, va su queste piattaforme. Quindi è un problema anche non solo di tipo finanziario per chi fa produce contenuto per i media, ma è anche un problema di tipo, se vogliamo, quasi un po' strategico dal punto di vista nazionale. Quindi il tentativo di far rimanere un po' di queste risorse finanziarie nel paese è importante, insomma, non è soltanto una questione di la SSR si vuole tenere i soldi, o i giornali, gli editori si vogliono tenere i soldi, ma questi soldi, se non restano qui, vanno a Musk, a Zuckerberg, eccetera, eccetera, che va benissimo, ma è giusto una cosa che bisogna sapere, in sostanza.
Aurelio, torna un po' sugli inglesismi, eccetera, però sì, sarà un tema che tratteremo in lingua nostra, però giusto per citare quello che ci dice lui: evitare frontman, si potrebbe dire capogruppo, sold out, tutto esaurito, background, retroterra, anche se qui, insomma, background e retroterra suona un po'.
Dipende, perché background, per esempio, si può tradurre anche come formazione. Mm-hmm, no? Mm-hmm. Danny ha un background in filosofia, ha una formazione in filosofia. Bisogna fare quello sforzo in più. A volte la parola inglese, ma ripeto, vale anche per il francese, pensiamo per esempio al tedesco, Weltanschauung, no? La visione del mondo, no? Bisogna fare quello sforzo in più. L'italiano non ha niente che manchi, sostanzialmente, in quanto a potenza espressiva. È una lingua molto completa, come sono spesso tutte le lingue del mondo, quindi è possibile evitare perlomeno quei anglicismi lì. Poi, se devo dire tablet, non succede niente. Come... o personal computer o mouse.
Come fai?
Ecco, quindi, però ci sono, appunto, l'esempio che viene fatto, quello, diciamo prima, location. Non è proprio necessario utilizzare questi termini inglesi quando ci sono termini perfettamente funzionali in italiano.
Ale scrive: da mesi alla tele trasmettono film della serie Innamorarsi A. Oramai credo abbiano esaurito tutto il globo, tipo Innamorarsi a New York, Innamorarsi sì, eccetera eccetera. Non sarebbe possibile ogni tanto anche in quella fascia vedere altro, dice Ale?
Sì, ma questo bisogna chiederlo a coloro che fanno la programmazione e acquisti, soprattutto perché sì, si acquistano questi film. Non so quanti film della serie Innamorarsi a
esistono,
siano stati fatti.
Però è vero che quello che propone la cinematografia mondiale è ampia e vasta, e probabilmente è stato ritenuto che questo tipo di film ha un certo pubblico. Ecco.
Sì, diciamo, non siamo masochisti, se mettiamo in onda sì, un contenuto è perché pensiamo che ci siano persone che lo guardano. È molto difficile mettere in onda dei contenuti senza che qualcuno sia scontento di quei contenuti. Se dovessimo acquistare, per esempio, contenuti della serie di Indiana Jones, è molto probabile che la casa produttrice o distributrice li venda in blocco, a pacchetto, e quindi una volta che li abbiamo disponibili, questi film ci conviene comprare il pacchetto, o a volte siamo obbligati a comprarlo e metterlo in onda. Qua mi dicono che è una trilogia, Love Finds You, okay. Innamorarsi a Sugar Creek, L'amore sa dove trovarsi, ma Innamorarsi a Valentine, poi non so se ce ne sono altri, però sulla TV italiana e anche la nostra ci sono molti altri film intitolati Innamorarsi a Parigi, Whitbrook, Mountain View, Silver Lake, Christmas Land, quindi non sono una saga unica, spesso è stato utilizzato lo stesso schema per titolare, il distributore italiano ha utilizzato quello schema perché ha capito che funzionava.
È il titolo che acchiappa.
Quindi, calcolate, non siamo masochisti, se mettiamo in onda qualcosa perché c'è un pubblico che lo guarda.
Esatto, Fabrizio parla di trasmissioni TV, dice quando terminerà la trasmissione Siamo Fuori, che a parer mio ha stufato. Siamo Fuori è una trasmissione di grande successo del pomeriggio della RSI.
E come tutte le trasmissioni di grande successo hanno stufato qualcuno, e tra questi c'è il nostro ascoltatore. È una trasmissione, credo che siamo all'800esima puntata, credo, qualcosa del genere.
Sì, è anche molto sul territorio.
Molto sul territorio. Davide Riva ogni tanto mi racconta in quanti posti è stato con questa trasmissione. Sono appunto, mi parlava secondo me di circa 800 puntate condotte. È una trasmissione sicuramente che ha delle caratteristiche che possono venire a uggia, come si dice in italiano elegante, ma è anche una trasmissione molto seguita. Di nuovo, anche in questo caso si tratta un po' di fare un po' un compromesso, ecco, sicuramente non è una trasmissione che fa tutti felici, però fa felici molte persone.
Mario fa una battuta sulla serie Innamorarsi a Bruxelles nessuno si innamora, chiede. Non l'hanno ancora fatto un film a Bruxelles, Innamorarsi a. Sul fatto della pubblicità,
Dario ci ha mandato una, grazie Dario,
una testimonianza.
Sì, interessante, perché ha fatto un fermo immagine della diretta, quindi ci stava guardando in diretta, ha fatto un fermo immagine quindi in TV, perché trasmissione si può vedere anche in
su
TV,
RSI la 2.
Ha schiacciato il suo fermo immagine ed è venuto fuori amanti del popcorn e fissati col cellulare dormiglione, una pubblicità non diremo di chi, quindi anche quando si guarda una diretta e si fa un fermo immagine perché magari ci si vuole fare un caffè, viene fuori la pubblicità. È sicuramente fastidioso, d'altronde ho spiegato poco fa quali sono, diciamo così, qual è la posta in gioco, gli enjeux, come direbbero i francesi, qual è la posta in gioco in ambito di mercato pubblicitario a livello internazionale. È una posta in gioco strategica molto alta, quindi le aziende cercano di trovare delle soluzioni per evitare che tutta la fetta di mercato pubblicitario finisca negli Stati Uniti sostanzialmente, o in Cina.
Sì. Gabriella dice troppe serie, troppi crime, pochi film di registi di calore. Dice Gabi
troppe serie, troppi crime.
Anche qui credo che sia un'attenzione che non siamo noi a costruire le serie e i crime, ma ovviamente se c'è un pubblico che guarda questo tipo di film, noi li ritrasmettiamo spesso.
Sì, dopo appunto il troppo poco è tantissimo una questione di gusti. Io per esempio non sono un grande appassionato di crime, le serie non sono tutte uguali, sono serie ma non sono dello stesso tipo, quindi non so, Grey's Anatomy non è la stessa cosa che un'altra serie, la serie riguarda solo il meccanismo di fruizione e di produzione, quindi invece di fare un film in un colpo solo si fa una serie. L'acquisto delle serie, anche quello ha una logica finanziaria ragionevole. Certo, non siamo obbligati, nessuno è obbligato a farsi piacere tutte le serie, anzi. Però, ripeto, non essendo noi afflitti da masochismo, se la mandiamo in onda è perché c'è un pubblico. Ecco, tra l'altro DR scrive: vorrei spostare l'attenzione sui film, quei film girati col telefonino. Dopo 10 secondi di visualizzazione mi si incrociano gli occhi e mi duole la testa. Non potete vietare questo impoverimento di qualità? Allora, prima di tutto...
Non facciamo noi film, non tutti.
No, non facciamo praticamente mai film col telefonino.
Esatto.
Non so bene a quali si riferisca il nostro ascoltatore, magari ci fa qualche esempio così possiamo essere più precisi nella risposta. Noi non possiamo vietare, tra l'altro io non credo nella società dei divieti, quindi tutti hanno la possibilità di produrre film con la tecnica che ritengono più opportuna.
Sì.
Non credo che noi mandiamo prevalentemente film col telefonino, di solito sono girati con diciamo strumenti molto più importanti e costosi.
Sì.
Può darsi che ci siano delle sequenze oppure dei momenti in cui viene utilizzato il telefonino, ma non è lo standard produttivo della RSI, questo ve lo posso assicurare.
Sì.
Anche se c'era qualcuno che lo suggeriva, utilizzate il telefonino invece da Stalia Spendane, e invece noi lo usiamo poco il telefonino.
Sì. Possibile, sempre a proposito di film, che non si riesca più a fare un film comico vero? Per ridere devo andare su YouTube e guardare Staglio e Olio.
Staglio e Olio, assolutamente tantissima cosa, guardiamoli anche. Jerry Lewis
anche li riguarderei più volte.
Sì, Totò, tutti quanti. Allora, fare i film comici è difficile. Noi non produciamo film, generalmente la RSI produce pochi film, produce ancora meno film comici. Il film comico prodotto recentemente o coprodotto dalla RSI, Danny lo sai benissimo anche tu, sono i Frontaliers, sono piaciuti a molti.
Anche al di là del San Gottardo.
Esatto.
Quindi ha iniziato una tournée anche al di là del San Gottardo e quindi ha avuto il suo successo.
Dopo, va detto che confrontare quello che si produce oggi con Stanlio Olio è come dire non si fa più la, non so adesso, permettetemi, forse è un po' eccessivo, ma insomma non si fa più il Duomo di Firenze, non si costruisce, non si scolpisce più la Pietà di Michelangelo. Confrontiamo qualcosa che viene fatto oggi e che non ha ancora affrontato la prova del tempo con i grandi classici, Stanlio Olio, dei monumenti della comicità, non è molto, diciamo così, giusto, fair, posso usare un anglicismo,
sì.
Nei confronti,
5 franchi.
Metti lì 5 franchi nei confronti di chi produce oggi e che magari ha anche il diritto di fare delle cose che sono un po' meno fenomenali rispetto a Totò o ai grandi della comicità come Stanlio Olio.
L'ultima domanda e quindi l'ultima risposta breve: come fate a vedere da quanta gente sono visualizzati i programmi? Chiede Renzi.
Allora, è un sistema basato sul fatto che vengono distribuiti alcuni apparecchi, questi apparecchi vengono collegati col televisore ed è possibile vedere quante persone di un piccolo campione rappresentativo a cui è stato dato questo apparecchio si sintonizzano in tempo reale su questo o quel programma. È anche possibile fare questo sul replay, quindi quante persone non guardano il programma al momento in cui va in onda ma lo guardano in un periodo di 7 giorni precedenti. Questo ci dà una possibilità di essere molto precisi nel rilevamento del numero di persone che ha consumato o fruito di un certo programma alla televisione. La radio è un principio simile, tecnicamente è un po' diverso, ma è molto simile.
Sì.
Quindi abbiamo dei numeri molto precisi, per la televisione addirittura al minuto è possibile sapere quante persone hanno cominciato a vedere il film, quante sono arrivate a metà, quante se ne sono andate prima e dove sono andate. Quindi quando facciamo i palinsesti vediamo anche se per esempio Canale 5 ci ha rubato ascoltatori a quel punto del programma oppure li abbiamo rubati noi a loro, non ho rubato niente a nessuno, gli ascoltatori fanno quello che vogliono loro, gli spettatori fanno quello che vogliono loro.
Siamo arrivati al termine di questa edizione di Ci Sentiamo Venerdì, settimana prossima non saremo in onda, ve lo anticipiamo già, torneremo però fra 2 settimane, buona continuazione all'ascolto a tutti voi.